ADMR Rock Web Radio presenta Folk Beat, voci e suoni dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici.
Buon pomeriggio da Massimo Ferro e ancora una volta benvenuti all'ascolto di Folk Beat, il settimanale che ADMR Rock Web Radio vi offre ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 in prima emissione e poi in replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Questa è la puntata numero 3 della quarta stagione e ci ritroverà a parlare di musica americana, ma naturalmente made in Italy, perché fra poco potremo ascoltare la voce di Dario Savini, cantante solista di una band dell'oltrepò pavese che ha pubblicato il suo primo album nel 2009 e soltanto quest'anno è tornata con un secondo nuovo lavoro dal titolo, forse non del tutto casuale, Still Playing. In tutti questi anni però, anche se in maniera discontinua, i Southlands hanno comunque continuato a suonare il loro rock solido e asciutto nel solco della grande tradizione americana, ma della loro storia potremo saperne di più tra poco perché, come al solito, cominciamo prima con la musica e con un estratto da Still Playing, un disco piuttosto lungo perché contiene quasi un'ora di musica e si snoda attraverso 14 brani originali senza mai un momento debole, ma semmai con una certa varietà di atmosfere. Purtroppo sarà ben difficile riuscire a proporvi l'intero album nel corso della trasmissione, ma intanto cominciamo con By My Side. Buon ascolto!
Little trouble is like
erano i Southlands con By My Side dal loro secondo CD Still Playing. Prima dell'arrivo di Dario voglio farvi ascoltare ancora un brano che si intitola Brilliant. Ciao Dario, benvenuto a Folk Beat e grazie per essere con noi oggi.
Grazie a voi, è un piacere mio.
Allora, cominciamo da lontano e vediamo di mettere un po' di ordine, perché la storia di Southlands è, diciamo, piuttosto complicata, se non misteriosa, perché voi avete cominciato circa 20 anni fa.
Nel 2001.
E poi avete registrato però il primo disco soltanto nel 2009.
Esatto, sì, il primo disco è il 2009.
Dopodiché c'è stata questa lunga interruzione di quasi 15 anni, un po' meno forse, ed è arrivato il secondo disco.
Sì.
Vuoi ricostruire un po' tutta la storia tu dei Southlands, proprio dall'origine fino ad oggi? Naturalmente in maniera piuttosto concisa, si intende.
Ma insomma, diciamo, grandi amici che vivono più o meno nella stessa zona, appassionati dello stesso genere, appunto rock americano, e noi in realtà non abbiamo mai smesso, cioè abbiamo smesso di scrivere pezzi nostri perché nel 2009, dopo l'uscita del disco, praticamente Marco Rovino, che era il secondo chitarrista, che è fondamentale avere due chitarre in questo genere, è andato a suonare con i Mandolin, siamo rimasti sempre amici, no? Con i Mandolin Brothers. Però poi ci mancava questa chitarra, quindi abbiamo fatto tanti provini per trovare un secondo chitarrista, non riusciamo a trovarlo. E nonostante tutto continuavamo a fare i live, vabbè, un po' meno rispetto all'inizio, però non abbiamo proprio mai smesso, ma neanche di scrivere. Infatti avevamo lì centinaia di brani, ne abbiamo ancora, e poi è stato difficile scegliere per realizzare questo secondo disco. Poi sono passati da noi tanti amici perché, vabbè, il gruppo dei rockettari americani, insomma, gente a cui piace questo tipo di genere, è piuttosto ristretto, però è nutrito, insomma, soprattutto nella nostra zona. Inoltre poi ci sono tante band che sono nate anche in quel periodo e che continuano a contaminarsi, quindi abbiamo avuto tanti ospiti, abbiamo provato con, so, Riccardo Maccabruni. Marco Rovino fa parte anche del secondo disco, cioè ha scritto delle parti, Jimmy Ragazzone di Mandolin Brothers, Edo Arrabbiati, sono tutti questa gente che sicuramente voi conoscete bene, che più o meno frequenta la nostra zona, quindi quando c'è da organizzare qualche concerto, festival, eccetera, ci mettiamo tutti insieme. Ne abbiamo appena fatto uno 2 settimane fa al Ranch. Non so se voi conoscevate Giulio Garavana, che era appunto un personaggio particolarmente illuminato che aveva creato la parrocchia del blues a
Sì.
Godiasco, e che purtroppo è mancato 3 anni fa, e lui portava giù appunto un sacco di gente americana, insomma, gente brava, che quando passava vicino all'Italia li prendeva, li rapiva, li faceva suonare in questa chiesa sconsacrata a Godiasco. E quindi abbiamo suonato insieme appunto ai Mandolin, a Edward Biati, ai Blue Flames, insomma un po' di personaggi che gravitano intorno a quell'area in onore di Giulio l'altra sera. È stato un concerto molto bello, e tra l'altro si sta ripristinando la parrocchia del blues, cioè della gente che era collegata a Giulio Garavana da gennaio, anzi da ottobre iniziano i primi concerti. Non è ancora venuta fuori la scaletta, comunque no, noi saremo a gennaio con i Southlands, però riprende questa tradizione della parrocchia del blues a Godiasco finalmente dopo un po' di fermo.
Questa è una buona notizia, sicuramente.
Sì, ma anche altri, anche Spazio Musica, come sapete, appunto
Sì.
purtroppo è mancato da diversi anni, in realtà continua con Pieretto a Borgarello all'esterno.
Si potrebbe quasi dire che l'Oltrepò Pavese è un po' il fulcro di una scena che riguarda in particolare la musica americana, compreso il blues, perché non dimentichiamo che lì a Voghera vive anche Fabrizio Poggi.
Esatto.
Insomma, c'è molto fermento, si direbbe quasi che sia nato qualcosa simile a un movimento, ma è molto bello però che tra i vari gruppi ci sia comunque una collaborazione reciproca e un continuo interscambio, come del resto prova anche il vostro secondo disco dove ci sono tantissimi ospiti.
Sì, è vero, infatti è sempre stato così, appunto perché siamo probabilmente una zona in cui il genere comunque piace ancora, e quindi diciamo scambiandoci, lavorando insieme, riusciamo anche a portare un discreto pubblico ai nostri concerti. Noi andiamo a sentire gli altri, insomma, è tutto uno scambio molto, molto bello.
Indubbiamente anche tra l'altro proprio posti come Spazio Musica e la Parrocchia del Blues sicuramente hanno anche contribuito a far crescere appunto il numero di fans e di chi poi attraverso gli anni ha continuato ad ascoltare e seguire la musica americana. Ecco, a proposito, le vostre influenze sono piuttosto visibili, però vorrei che ce ne parlassi tu.
Vabbè, allora, molto cantautori rock americani della zona di Austin, vabbè, anche John Cougar, Mellencamp,
Beh, il boss sicuramente.
il Boss, sì, il Boss, perché poi abbiamo un patitone del Boss che è Rube, che è il chitarrista, anche autore di molti, molti brani. Lui è più uno di quelli che si facevano le notti in piedi per prendere i biglietti per i concerti. Vabbè, anche a noi piace, noi siamo andati diverse volte. Però appunto abbiamo i Los Lobos, che ci piacciono tantissimo come gruppo, anche come una band inossidabile, no? Sono andato nel cinquantesimo,
Sì.
e loro, tra l'altro, a parte il successo grande che hanno avuto quando hanno rifatto La Bamba, successo mainstream,
sì,
loro non sono mai stati poi una band mainstream, no? Sono sempre stati bravissimi a suonare,
infatti,
però erano un po' come noi nel loro territorio, appunto al confine col Messico. Loro hanno sempre suonato in anche piccoli locali, festival, e così continuano a fare anche adesso. Che...
Certo. Poi se ricordi, dopo il successo della Bamba, hanno inciso La Pistola e Il Corazon, che era un disco proprio di musica tradizionale messicana, praticamente.
Esatto, esatto. Cioè, loro fanno anche dei traditional messicani pazzeschi. Noi, anche noi facciamo Prendo dell'Alma.
Sì.
l'abbiamo in scaletta.
Senti, ma è stato così difficile trovare, nonostante ci sia questo interesse per la musica americana da quelle parti, è stato però difficile, volevo tornare al discorso di prima, trovare un chitarrista che fosse adatto a sostituire Marco, che secondo me è un grandissimo musicista.
Sì, ma un grandissimo musicista, ma non tanto per la tecnica, quanto anche per... a noi, cioè, per noi la band è proprio la band anni 90, cioè, non ci sono tante band ormai, no? La band è una famiglia che condivide tutto, quindi ci si trova per suonare, facciamo i finti seri, però diciamo alla fine siamo gente che va in giro per trattorie, che porta le mogli, insomma facciamo vacanze insieme, quindi...
E come dicevi tu, praticamente una famiglia.
È una famiglia musicale, e quindi ci voleva anche un carattere così, ridanciano, come quello del Bicio, cioè un simpaticone che gli piace... Non so, prendere la macchina, star fuori 3 giorni, così, insomma, fare cose di questo tipo.
Ecco, vogliamo ricordare la formazione del primo disco e quella del nuovo, così facciamo chiarezza appunto su quelli che sono stati i cambi, non molti poi alla fine.
Sì, allora, il primo disco, la formazione era, allora, diciamo, gli originali sono rimasti Ruber, Roberto Semini, Riccardo Caldin al basso, poi... io, Dario Savini alla voce, batterista è Michele Romani.
Sì.
E Marco Rovino appunto alla, alla chitarra fino al 2009. Dopodiché appunto una ragazza molto brava che sentite nel nuovo album, che ha fatto dei brani anche da solista, si chiama Sara Cantatore, si è unita alla band.
Sì.
Soprattutto nelle fasi di composizione è una ragazza molto timida, per cui non gli piace fare i live, adesso la stiamo convincendo proprio quanto riguarda la prima che faremo lì a, alla parrocchia del blues, no? Vorremmo fare un concerto bello di presentazione con anche il Macca alle tastiere, Riccardo Maccabruni e lei alla voce. Quindi lei ha contribuito molto alla stesura dei brani nel,
sì,
nel secondo disco, ma poi non è più apparsa, non è una cui invece piace, diciamo, girare live.
Trovo che Sara, Sara Cantatore, abbia una voce, se non blues, piuttosto bluesy.
Sì, 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 esatto.
Ma ha mai fatto qualcosa anche come solista, cioè per proprio conto, oppure è la prima volta in pratica che comincia a fare qualcosa di più serio dal punto di vista musicale?
Ma lei dal 2001 era una nostra fan, diciamo, veniva ai nostri concerti così. Poi dopo abbiamo scoperto che aveva questa voce bellissima e gli abbiamo chiesto di cantare. E però appunto ha fatto qualcosina con un chitarrista che andavano in duo, ma questo negli anni 2011-2012, però poi non si è mai lanciata sulla scena.
È un peccato perché è molto brava, effettivamente una gran bella voce.
Lo so, infatti non sapessi noi cosa ci dispiace, perché
l'avete usata molto tra l'altro nel disco, canta anche come solista e poi ho visto che ci sono molti brani che avete cantato a due voci.
Sì, sì, perché c'è stato questo periodo, insomma, prima che arrivasse il secondo chitarrista, in cui uscivamo comunque a fare delle date con lei, raramente. Però appunto abbiamo arrangiato i pezzi con lei del secondo disco e alcuni che venivano particolarmente bene li abbiamo fatti cantare proprio a lei, e quindi quel periodo lì che sembrava più o meno inattivo in realtà non lo era, no? E ci trovavamo con lei a provare a uscire con qualche live.
Dunque, se ho ben compreso, a parte Sara, rispetto al primo album, nel secondo l'unico elemento nuovo è il chitarrista Fabrizio Sgorbini, che ha preso il posto appunto di Marco Rovino.
Sì, sì, esatto.
Te l'ho chiesto perché ho provato a cercare il vostro primo CD, che sicuramente è in casa da qualche parte, ma il mio archivio è scandaloso perché non ha alcun ordine, è messo tutto alla rinfusa, per cui trovare un disco è impossibile.
Sì, sì, c'è solo Vicio in più, che è arrivato nel febbraio 2023.
Ah, quindi proprio un acquisto recente.
Sì, anche lui è un nostro amico di abbastanza vecchia data, però io lo conoscevo poco, in realtà lo conosceva meglio Rube, l'altro chitarrista. Abbiamo fatto una data a Salice Terme, praticamente è salito a fare un paio di pezzi, quindi praticamente poi è partito tutto. Poi è un grande attivone a livello social, insomma si impegna anche per portare avanti il discorso della band.
Beh, può servire effettivamente.
Sì, sì, poi ci divertiamo molto insieme. E lui porta un po' la nota blues, perché lui viene dal blues e anche dal rock and roll anni 50. Aveva una band che si chiamava i Marilyn Merriman e poi suona anche qui i Voodoo Chicken, che sono un gruppo blues.
Volevo chiederti, in quel lungo periodo in cui non avete registrato niente, mi hai detto che comunque avete continuato a suonare dal vivo. Facevate sempre i vostri brani oppure, spero di no, siete diventati anche un po' una cover band?
No, noi siamo nati come cover band di gruppi anni rock americano anni 90, come ti dicevo, inizialmente, nel 2001 facevamo quello.
Sì.
Però gruppi sconosciuti di più, no? Noi facevamo Chris Knight, facevamo in Farmer Not So John, non so se...
Sì. È così che dovrebbero essere le cover band, secondo me.
Sì, sì, no, ma infatti era strano perché comunque noi avevamo il pubblico, no? Però rimanevano un po' straniti perché non sentivano, cioè sentivano delle cover di gruppi che per loro non erano neanche cover, quindi sembravano pezzi originali. Non era roba che si sentiva in radio, no? Per cui la gente
rimaneva,
certo, ascoltava e diceva, oh, è bello, però non capivano di chi erano questi pezzi. Quindi abbiamo iniziato così. Poi nel periodo lì un po' morto di cui ti parlavamo prima, lì in realtà quando suonavamo rifacciamo sempre quei brani lì, più i pezzi del vecchio disco e più qualcosa anche del nuovo disco lo buttavamo dentro, l'ho provato, poi l'abbiamo riarrangiato e l'abbiamo inciso. Però facevamo anche tanta composizione sempre in quel periodo, ci trovava magari non regolarmente, no? Però quando ci si trovava mettevamo su qualcosa. Thank you.
against up your hand. Back on bed, I wish you to say the way I feel once we walk home together, the way I feel when we talk about the matter, the way I feel you lost me before the better, the way I feel.
Prima hai detto che per Steel Plane avevate addirittura a disposizione quasi un centinaio di brani. E il disco dura tra l'altro tanto, perché dura 55 minuti circa, ci sono ben 14 brani, anche se il primo è piuttosto breve. E ho letto che avete cominciato a registrare nel 2015.
Sì. Dunque, l'incisione l'abbiamo fatta da Giacomo Lampugnani, che è un nostro amico bassista che ha uno studio in Oltrepò. Comunque la presa del disco l'abbiamo fatta da lui, poi dopo il missaggio l'abbiamo fatto invece a Ponte Curone da Marco Matti, che ha questo, sui suoi americani, diciamo, una certa propensione a tenere quell'impostazione lì, e poi invece sul suo suggerimento appunto l'abbiamo masterizzato a Chicago. Praticamente abbiamo mandato i file a Chicago da questo Carl Saff per dargli quel suono americano lì, e ci siamo trovati molto bene.
Devo confessarti che quello di Chicago è un dettaglio che mi era sfuggito leggendo il libretto, ma credo sia stata un'ottima idea, perché in effetti il suono è molto pulito, si sentono molto bene gli strumenti, che è importante. Però voi non usate strumenti acustici, ci sarà sicuramente qualche chitarra acustica, però è abbastanza nascosta tutto sommato.
Sì, pochissimo, super sovraincise. Ce ne sono tante, poi un po' abbiamo tagliato molto, perché avendo tutto questo tempo per metterlo insieme, alla fine avevamo anche esagerato con le tracce, cose che non vorremmo fare nel prossimo. Il prossimo vorremmo fare una roba molto più cruda, ecco, e suonarlo in cinque, cioè gli attuali che vanno in giro, quindi con meno ospiti. Volevamo fare una cosa un po' più intima, più cruda, un po' più blues, forse perché appunto essendoci dentro Bicio darà quella nota blues lì. E ci stiamo già lavorando, perché ormai siamo ripartiti alla grande.
È abbastanza singolare comunque, secondo me, il fatto che nonostante abbiate due chitarristi nell'organico, abbiate chiamato tanti chitarristi a suonare con voi in questo disco.
Ma perché sono tutti i nostri amici che girano, gravitano così intorno a noi, allora non riusciamo a non coinvolgerli.
Ecco.
Ma sì, perché comunque ci conosciamo tutti, stiamo facendo un disco, siamo in sala di incisione, passa di lì uno e diciamo: no, ti prego, fai una traccia, e lui si diverte, lo fa. E quello lì è stato più o meno come è venuto fuori il secondo disco.
Senti, prima parlando delle influenze abbiamo appurato, ma del resto ascoltando il disco si sente che avete come punti di riferimento certi artisti rock anni 90, ma io direi anche anni 70, però io nel vostro sound ho trovato anche qualche richiamo al vecchio e sano Southern Rock.
Sì, c'è un po' di Southern Rock, infatti. Allora, Southern Rock, quando c'era il rock, obiettivamente era molto presente, secondo me, nel primo disco anche.
Sì, infatti.
Perché a lui piace molto e anche a me, obiettivamente, ma diciamo, lui ha quel modo di suonare lì che dà molto questo effetto Southern Rock. E anche nel secondo, perché appunto alcune incisioni le ha fatte lui. In realtà non è che ci troviamo bici, cioè i nostri brani nascono semplicemente da probabilmente quello che ascoltiamo, senza nessun preconcetto su come realizzarli, no? Quindi ci viene quella cosa lì. Il secondo ci hanno detto a volte che era anche un po' pop.
qualche melodia forse potrebbe esserla, però...
Per la melodia, sì sì. Allora c'è appunto Rube, Roberto Semini ascolta proprio quel genere di rock americano anni 90, più Springsteen, più Mellencamp, cioè lui è molto diciamo su quegli ascolti lì. Michele Romani, ad esempio, il batterista, è uno che ama tantissimo il jazz e anche un po' il pop. Io ascolto veramente qualsiasi cosa, sebbene mi piaccia il genere che piacciamo, chiaramente, però ascolto anche del rock italiano. Cioè, adesso vado a vedere i Negrita questa settimana e non so, io e Robo andiamo a vedere i Blackberry Smoke.
Beh, loro sono davvero una band di rock sudista.
Quindi c'è un po' di tutto... obiettivamente lì in mezzo. Il bassista, anche lui è uno che ascolta un po' di tutto, sempre con una predilezione per il rock americano. E Bicio, adesso appunto, lui è uno che ascolta proprio blues traditional, quindi blues anni 50, 60. Sarà curioso il terzo disco, perché vogliamo metterci dentro questa nota blues abbastanza slow. Vediamo cosa viene fuori.
Ecco, una cosa che mi piace sottolineare dei vostri due dischi è che quando si suona questo tipo di rock non è poi tanto difficile andare a sconfinare nell'hard rock. Invece voi siete sempre rimasti fedeli a un suono più lineare, direi persino più classico.
Sì, 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 piuttosto pulito, cioè, non so, ci viene così. Sì, poi vabbè, io non ho la voce portata per l'hard rock, credo che non riuscirei tanto... E poi appunto, come dicevi prima, la Sara dava quelle note morbide anche, no? Un po' da club,
sì.
Un blues.
Infatti è molto bella The Way I Feel, secondo me è uno dei brani più belli del disco, proprio cantato da lei.
Eh sì, una voce molto, molto pulita ma anche piena, cioè...
Morbida ma direi soprattutto calda.
Calda, sì sì. E lo si spiace non riuscire a coinvolgerla di più, perché speriamo appunto di convincerla a fare questa serata a gennaio. Anche perché senza di lei nella presentazione del nuovo disco, chiaramente abbiamo dovuto riarrangiare tutti i brani in 5.
Certo.
E vabbè, vengono bene le date, però obiettivamente si perde la sua parte, quindi cioè, non possiamo far sentire quei brani lì che ci piacciono molto. Quindi...
Sì, poi cantare con due voci, una maschile e una femminile, che duettano è una cosa, se c'è solo quella maschile ovviamente è un'altra cosa.
Alcuni brani dove canta lei, The Way I Feel, è quasi un peccato diciamo riarrangiarla per poterla suonare una presentazione.
Chance anymore, the last call was in the other night hall, sitting front each other while the fishermen were doing their job in time. No more streets left for us, maybe one yes, but dangerous, thus there's no goal for us, we already know that will be the end. Pay attention to me, leave everything and run away. Someone's got you and your face is on the paper. I read about you yesterday in the morning while I sat in a pub. You've been down cause you didn't follow my suggestions. Now you will have another life to live inside a dirty jail. To me, leave everything and run away.
have chance anymore. The last call was in the odd night hall. Sitting in front of each other while the fishermen were doing their job in town. No more streets left for us, maybe one yes, but dangerous. Thus, there's no goal for us. We already know that will be the end. Pay attention.
Siete all'ascolto di Folk Beat, suoni e voci dalla scena musicale italiana indipendente e delle radici su ADMR Rock Web Radio.
A proposito di voci, in On the Border c'è Jimmy Ragazzon dei Mandolin Brothers che oltre a suonare l'armonica canta. Come mai ha preso il tuo posto per l'occasione?
Perché in quel pezzo lì che era una ballad... diciamo un po' stile sul folk, no?
Sì.
E dove c'era l'armonica, cioè appena è passato davanti alla sala di incisione Jimmy l'abbiamo tirato dentro. Ci è sembrato bello, insomma.
Senti, ma On the Border è un po' diversa dalle altre canzoni, molte parlano d'amore o comunque di sensazioni molto personali.
Sì.
Lo possiamo considerare un po' il vostro contributo al tema dell'immigrazione, anche se sembra ambientata più al confine tra Texas e Messico o tra California e Messico.
Sì, quello forse ha dentro una tematica sociale. Adesso il testo è stato realizzato da Roberto Semini. E sì, lui l'aveva intesa sia sull'aspetto delle situazioni che si trovano sul confine, no? Quindi la prima cosa che viene in mente è la cosa dell'immigrazione, ma e poi legata anche al viaggio, no?
Sì.
Però si può anche leggere su situazioni difficili, no? Che si trovano sul confine, quindi psicologicamente difficile, quindi ritorniamo ancora nell'aspetto amoroso.
Ecco, Ruben, che hai citato più volte, ha scritto tutti i brani praticamente, però in qualche occasione tu hai dato il tuo contributo, immagino soprattutto con il testo.
Sì.
E comunque suppongo che però in sede poi di arrangiamento tutti quanti gli elementi abbiano portato qualcosa di proprio.
Sì, certo. Vabbè, nel secondo disco, quando eravamo ancora in ballo col primo, quando Ruben è arrivato ispirato con una serie di testi e di arrangiamenti. E quindi il secondo disco, molti brani, il testo li ha scritti lui, poi li abbiamo rivisti magari insieme. E io ho fatto Still Playing, Brilliant.
Sì.
Quello era anche un periodo in cui era difficile trovarsi, non solo perché mancava il chitarrista, ma anche perché eravamo tutti lanciati nei propri lavori, nei rispettivi lavori che erano abbastanza complessi. Io in quel tempo facevo il biologo marino e giravo per il mondo, non riuscivo tanto ad avere la tranquillità che ho adesso. Avendo questo negozio di attrezzatura ho più tempo, ecco, per dedicarmi alla musica rispetto a prima. E questa situazione Brilliant, ad esempio, parlava di una situazione in cui ero stato mandato in un posto all'estero, a Ghent, in Belgio, in un ambiente veramente dark, pioveva, era novembre, tutte sensazioni, diciamo, di solitudine e voglia di scappare da questo. E per contro l'avevo chiamata Brilliant, appunto, perché situazione Brilliant, come per dire, una situazione allegra, in realtà era una situazione triste.
Ci sono due canzoni invece in cui si parla dello scrivere le canzoni. Una è It's a Mess, in cui mi sembra che il tema sia un po' il blocco dello scrittore, no? Quando si fa un po' fatica a scrivere, giusto?
Esatto, lì momento, un altro momento della vita particolare in cui praticamente io ho appena avuto la seconda figlia, avevo quel lavoro lì molto difficile e i ragazzi di là invece erano bomba e quindi continuavano a preparare, diciamo, bellissimi riff. Quindi io ero sotto pressione in quel momento lì e mi veniva chiesto di scrivere il testo per questo riff. E allora non mi veniva in mente niente, l'unica cosa che mi è venuta in mente è di scrivere un testo parlando della difficoltà di scrivere un testo.
È originale.
Come ne esco da questa situazione? Allora ho deciso di fare così ed è venuto fuori ZMS.
Invece, al contrario, Still Playing In è un po' sul piacere di scrivere canzoni e di suonare.
Sì, sì. Vabbè, adesso noi siamo tutti sui 50 così, no? Abbiamo iniziato che avevamo... Robo addirittura aveva 20 anni o 19, andavo ancora a scuola. Quindi realizzi che, non so, i tuoi amici magari preferiscono vivere la vita su un divano guardando la televisione e invece tu non smetti mai di fare quello che ti piace, che comunque significa andare avanti a suonare con gli amici, comporre. E ti senti bene per questo, perché pensi che sia una discreta cura alla vecchiaia anche.
Allora, i brani sono classiche canzoni rock, praticamente tra i 3 minuti e i 4 minuti, che è il tempo, diciamo, più caratteristico di questo tipo di brani. Però 40 Miles West invece è bella lunga, perché arriva quasi a 6 minuti. Secondo me è uno dei brani più belli del disco, anche se trovo la batteria un pochino più macchinosa, un po' alla Springsteen in ultima maniera.
Sì, è stato un brano difficile da inserire, perché appunto è un brano molto lungo e praticamente sì, anche la batteria, abbiamo provato diverse soluzioni, abbiamo provato anche la batteria elettronica, poi non ci è piaciuta, cioè insomma ha avuto tante modifiche e anche lì abbiamo dovuto tagliare diverse chitarre, perché poi c'è stato un periodo che noi non c'eravamo quasi nessuno, c'era soltanto Rube, no? E quindi lui andava in sala di incisione e per bloccare la sua frustrazione continuava solo a incidere tracce di chitarra sui brani e venivano fuori delle cose incredibili, cioè a volte troppo. Quindi poi abbiamo dovuto tagliare un po' di roba e appunto adesso trovate il terzo disco, adesso vogliamo fare qualcosa di un pochettino più semplice, anche se poi viene bene fare le cose fatte bene, chiaramente, no? Però cerchiamo di fare un lavoro più veloce.
A proposito di chitarre, una cosa che mi ha fatto molto piacere è che in questo vostro album ci sono più assoli di chitarra elettrica che praticamente in quasi tutti i dischi di rock che escono in un anno. Sembra quasi che nel rock contemporaneo fare un assolo di chitarra che superi i 20-30 secondi sia come una bestemmia.
Ah, ormai non li fa più nessuno, infatti diventa veramente... anche quando ci vengono a sentire persone che non conoscono il genere così, no? E ascoltano questi assoli di chitarra, li vedi che sono abbastanza colpiti, no? Perché dicono: ma cos'è? Sembra quasi una cosa nuova.
Eh sì, per i giovani sì, sicuramente sì.
Sì, sì, perché non sono abituati a questa situazione, per cui ci rimangono bene. Siamo retro, magari portiamo una novità adesso facendo queste cose, chi lo sa.
Ma sai, questo è un tipo di rock comunque che secondo me, se è suonato senza troppe tastiere elettroniche, e voi non l'avete usato, avete usato le tastiere in qualche brano, ma sono quelle, diciamo, tradizionali.
Sì, sì, Bacca che appunto anche lui ha messo dentro.
Sì, però ho usato degli strumenti tipo l'organo, insomma pianoforte, non ho usato sintetizzatori che alla lunga diventano datati o databili, per cui è un tipo di rock, dicevo, molto classico, per cui si potrà ascoltare piacevolmente anche fra 20 anni.
Sì, sì, speriamo, appunto. È difficile promuovere.
Questo sì.
Ma la gente che poi si trova lì, poi vediamo che apprezza, quindi è un lungo lavoro di ricostruzione anche della fan base, perché appunto fino a quando abbiamo fatto il primo disco ci seguivano un bel po' di persone, poi c'è stato questo stop, per cui poi ricostruire tutto non è facile, no?
Assolutamente.
Quindi chiaramente poi inizialmente sono tornati i vecchi amici a risentirci e poi adesso si stanno aggiungendo di nuovi. Stiamo facendo per quel motivo anche dei concorsi, così, perché per far sentire un po' questa cosa, che poi, come dicevi tu, fa ridere, sembra una novità, ma perché tu in un pletora, diciamo, di musicisti attuali, non c'è nessuno che fa un assolo, anche nei concorsi. Feel to write down nothing hard.
is the sport of my lifetime. When you are happy, safe, and everything goes fine. When you feel a peaceful sound surrounding atmosphere. My wife, you love me more than I deserve. And my daughter Katerina,
and now Matilde.
Two stupid dogs, they always lay aside the bed. And I'm still playing another song. The moon on wheels, a never ending field. Another bite of text and sound. We've been shoved into the clouds. What is really good to know? Closed in jaws of cold. It is stuck in family case. They search the chain till their brains are melting shit. Don't want to be like them. I'm still playing another song. The moon wheels, a never ending field. Another bite of text and sound. Hidden sharp into the clouds. What is really good to know?
Ecco, a proposito di concorsi, so che ne avete vinto uno di recente in cui eravate in mezzo praticamente a band formate da ragazzini o comunque da molto più giovani.
Ma c'era un po' di tutto, c'erano ragazzini giovani, c'erano mezza età, c'erano anche gente più vecchia di noi, però sì, il genere, diciamo, noi siamo stati gli unici chiaramente a portare in mezzo a quello che non so se pop, rock italiano, qualcosa del metal ancora c'era. Punk, e noi siamo stati gli unici a portare questo cantautorato americano originale ed è piaciuto parecchio, infatti abbiamo vinto. Sì.
Come si chiama il concorso?
Allora, il concorso è il Borgo Sound Festival, che organizzano a Parma, in una piazza del centro di Parma. E bello, c'è un signore che, diciamo, si occupa di questo da 15 anni, e una roba anche lì un po' vecchio stile, no? Quindi con le selezioni live. Non abbiamo neanche dovuto mandare il brano, eh? Cioè proprio in diverse date di selezione.
Qualcosa tipo la classica Battle of the Bands.
Sì, e quindi poi vabbè, semifinali, finali. E beh, si vinceva un buono per acquisto strumenti, che non è utilissimo. Una maglietta del Parma Calcio.
Non è stata però la prima volta che avete vinto un concorso, perché qualche anno fa vi siete aggiudicati obiettivo Bluesin a Pistoia nell'ambito del festival, e quello è un evento importante.
Ah sì, quello è stato molto bello, sì sì, che abbiamo suonato al Pistoia Blues col primo disco, abbiamo vinto questo concorso e niente, abbiamo suonato, dopo di noi c'era la PFM, quindi è stata una bella esperienza.
Ecco, volevo tornare alle canzoni, perché ce n'è una che è uno dei due brani più vicini al rock and roll,
sì,
ed è Sweet 49, che tra l'altro è un altro bel duetto con la voce di Sara.
Sì.
Allora, sembra un omaggio alla nascita del rock and roll, anche se sarebbe arrivato poi qualche anno dopo, ma soprattutto credo che sia un omaggio al Boss, perché tra l'altro lui è nato nel 1949, quindi...
Esatto, quello lì è un omaggio a Springsteen, sì, sì. La canzone proprio che ha scritto Rube per omaggiare il Boss e lo stile di vita della E Street Band, che noi riportiamo, no? Quindi è sempre la band come gente che condivide non solo la musica, ma tutto uno stile di vita.
Che è un modo di intendere la musica, la vita, un po' anni 70, se vogliamo.
E beh, praticamente anni 70, così, insomma, la band era proprio una famiglia di musicisti, sì, e si girava col furgone a prendere le date, insomma, poi comunque... Nasceva così, no? Dalla scuola, ed è la cosa bellissima, cioè, perché poi venivano fuori le cose più creative, si stava tanto insieme. I testi hanno un senso perché parlano della vita personale, delle persone, no? Si parla di quello, si parla.
Ecco, tra l'altro, a proposito di vita di persone, c'è una canzone che mi chiedevo di cosa parla, ed è For Another Reason. Anche questa è cantata a due voci.
Sì.
Sembra quasi che voi stiate parlando di una storia locale, di qualcosa che è accaduto dalle vostre parti.
Sì, praticamente parla del problema dei paesi piccoli, della provincia, che vengono abbandonati e cadono in disgrazia. Cosa che succede spesso appunto dalle nostre parti.
E non solo.
Sì, sì, esatto. quindi campagne maledette della nostra zona, dove anche gli ultimi vecchi ce ne vanno, e quindi parla di questo.
Ho visto che avete anche ricavato un video dal disco con You Are The Sun, che forse è il brano più orecchiabile, ed è un lavoro molto professionale che immagino abbiate girato dalle vostre parti.
Un po' pop, sì, questa qua è quella, forse la versione, la canzone un po' pop. Sì, l'abbiamo girato proprio qua vicino, vicino al Po, e l'ha girato Luma Garò, che è una bravissima videomaker locale di Pavia, che lavora anche a Milano, però fa anche cose, diciamo, più impegnative. E conoscendola ha preso due attori che impersonavano Rube e sua moglie, praticamente è stato girato questo video. E allora lì molti ci hanno chiesto perché non avete suonato, cioè avete un video con tutta la band ma con due attori. Questo è stato scelto proprio perché, vabbè, a parte è una cosa un po' diversa dal solito gruppo che suona nel campo.
Anche se c'è Ruben che suona la chitarra, fa un'apparizione veloce.
Lui c'è, lui perché è appunto l'autore del testo, e quindi ci doveva essere un elemento della band, è un autore del testo e della musica di quella canzone, per cui secondo me era giusto che ci fosse lui. E niente, volevamo fare appunto una cosa un po' originale con questa videomaker che fa video di questo tipo. E poi il fatto che appunto non ci fosse Sara, no, nel video, non sarebbe stato bello fare un video dove suonavamo in cinque senza tutti gli elementi della band di quella canzone.
Sì, anche perché essendoci poi la sua voce sarebbe stata un po'...
Sì, suonava male, ecco, invece esatto. In questo modo l'abbiamo messo giù così per quel motivo lì, ecco.
Just in case you forget, time will always be here for you.
ti chiedo ancora un paio di cose. Come siete arrivati alla Palusa, che è la casa della musica americana qui in Italia praticamente?
È stato fatto perché, vabbè, noi siamo amici di Edward, tutta gente che appunto è di Appalusa, e dovendo pubblicare il nuovo disco, io semplicemente sono andato su internet e ho chiamato Appalusa e gli ho detto: guarda, abbiamo queste tracce da far sentire. Lui mi ha detto sì sì, me le ho mandate, e loro ci hanno detto sì sì, va bene, lo pubblichiamo. E quindi una cosa che noi ci è rimasti un po' là, dopo anni che non facevamo. Anche lì è stata una cosa che normalmente non succede, adesso ci fa molta difficoltà a trovare l'etichetta, però vabbè, gli abbiamo già mandato delle tracce a posto, completamente masterizzate, quindi la qualità dell'audio era già buona, e bello, ci ha risposto subito, ci ha detto sì sì dai, facciamolo uscire a maggio. E poi abbiamo chiesto a Z Press Boschi se ci dava una mano a sponsorizzarlo sulle radio, così, e loro gentilissimi, Boschi e Zadro, ci hanno fatto la campagna, diciamo, pubblicitaria.
Sì, promozionale.
Promozionale, insieme, anche lavorando anche un po' insieme con IRD Appalusa, che già conoscevano, quindi quello è stato veramente semplice, fortunatamente.
Ecco, volevo tornare molto indietro nel tempo a proposito di produzione, perché nel vostro libretto ringraziate Massimo Visentin,
è il nostro guru. Sì.
Esatto, voi avete registrato il primo disco con lui, e lui è uno molto bravo, insomma, lui ha lavorato anche con Paolo Conte, tanto per intenderci. Anche il vostro disco è uscito per la sua etichetta, no? La Fortuna Records, se non sbaglio.
Sì, noi andavamo, anche i Mandolin hanno fatto cose con lui, no?
È vero.
È un po' distante perché a Cagliano appunto è zona Asti.
Adesso la conosco, ci sono stato la settimana scorsa.
Ottime trattorie, no?
Infatti.
Andavamo spesso, diciamo, anche a trovarlo, e ogni tanto ci vediamo sempre per questi motivi enogastronomici. E sì, praticamente lui è il nostro guru, perché è veramente anche bello vederlo lavorare quando mixa, cioè va quasi in trance.
E come mai non avete deciso di fare anche questo disco con lui?
Allora, non abbiamo deciso di farlo perché eravamo un po' distanti dalla sua zona.
Sì.
E in più anche lui stava vivendo un periodo un po' particolare, per cui preferivo uscire in trattoria che andare a fare i dischi. Quindi l'abbiamo comunque coinvolto, appunto per quello che è citato nel disco, negli ascolti, nei consigli, nella fase di... diciamo proprio di produzione iniziale, e poi dobbiamo sempre fatto sentire i pezzi, quindi lui adesso non so bene, però qualche difficoltà ce l'ha avuta con lo studio, non so se ancora funziona, e quindi siamo rimasti grandi amici, ci vediamo in queste occasioni, gli facciamo ascoltare tutto.
Senti, volevo aggiungere, perché non li abbiamo citati, lo faccio io adesso, che tra gli ospiti che appaiono nel disco ci sono anche Mario Zara alle tastiere in diversi brani,
sì.
Paolino Paolo Canevari dei Mandolin Brothers,
sì, sì, sì.
E Francesco Scala, che non conosco, la chitarra slide in un brano, e infine Micio Maurizio Fassino alla seconda chitarra in un altro brano. Lui è stato uno dei primi Chicken Mambo.
Sì, lui era uno che aveva iniziato a sostituire un attimo il Rovo quando... nel 2011, 2012, così abbiamo fatto qualche prova con lui, poi anche lui per problemi familiari non è riuscito ad andare avanti, quindi non è... però sempre rimasti amici, sempre per quel gruppo di persone che ti dicevo, quando eravamo in sala di incisione è entrato dentro e ha fatto anche lui delle tracce, e quindi tutti quelli che... vabbè, diciamo che Giacomo Lampugnani, non so se tu lo conosci,
no,
però appunto è un noto bassista, musicista, organizza anche dei corsi estivi a Rimini per i giovani musicisti, fa un sacco di cose, è molto attivo ed è molto noto lì nella nostra zona dell'Oltrepò. Per cui ha questo studiolo semiprofessionale che, cioè, lui prima faceva di professione, poi adesso anche lui invecchiando praticamente suona di più e registra di meno, comunque diciamo ha questo studio dove passano un sacco di amici, e chiaramente se uno sta facendo un disco lì da lui si fa ascoltare, no?
Certo. Allora ti chiedo anche una cosa sulla copertina, che sa molto di anni 50, è un modo per dire che siete legati in qualche maniera al passato, insomma, vi piace la musica del passato oppure è nata per caso solo perché vi piaceva la foto?
No, lì un bel ragionamento, la copertina è una mia idea, tra l'altro, perché quelli sono miei parenti, goduriosi, che si divertivano come pazzi negli anni 50-60 a Milano. Io abitavo a Milano e praticamente una casa che aveva una cantinetta dove organizzavano queste feste, non tipo, non stile Berlusconi, però, però diciamo, festini dove ballavano, no? E allora, siccome recentemente la casa non c'è più, l'abbiamo venduta, perché sono morti tutti i miei parenti, alla fine l'ho tenuta più per qualche anno, così sono andato recentemente a cercare cosa c'era ancora lì da portare via e ho trovato queste foto di repertorio.
Bello.
Cioè mio nonno, mia nonna, mio zio, mia zia che stanno ballando. E allora, cioè, tutta l'ottica è, noi siamo più vecchi, ci piace fare un genere che non è tanto apprezzato dai giovani, però alla fine stiamo ancora suonando e ci divertiamo un casino, forse di più di quando avevamo 20 anni, no? E allora quella foto lì l'ho collegata e ho detto, cioè, ci si divertiva parecchio in quei tempi lì, no? Cosa che forse oggi non si fa più, con tutto il concetto del stiamo ancora suonando e ci divertiamo, così mi è venuto in mente di metterlo in copertina.
Beh, è stata una bella idea. Senti, prima di salutarci vorrei che ricordassi come si fa a rintracciarvi su internet, sito internet, social networks e così via?
Allora, sito internet è southlandsrockband.it. Lì procedo tutti i collegamenti ai social.
Sì, che sono i soliti, naturalmente, no? Facebook, immagino.
Sì, vabbè, adesso li abbiamo fatti tutti, per tanto fare. Quindi abbiamo fatto, cioè, a parte da Facebook, che è quello che viene visto dai vecchi, no? Poi dopo c'è Instagram, che è un po' più giovane, e poi adesso addirittura TikTok, abbiamo pubblicato delle robe su TikTok.
Vabbè, tutto fa, dato che è sempre difficile avere visibilità sì, con questo tipo di musica, insomma, si fa quel che si può.
Quindi cercate Southlands, trovate, insomma, le date, diciamo, dei live sono pubblicate, sono aggiornatissime su Facebook.
C'è qualche data imminente che avrà luogo nei prossimi giorni?
Sì, adesso vabbè, domenica siamo qua a Ferrero Orbognone, dalle parti di Mortara,
sì.
Dove c'è suoniamo, diciamo, in un locale dove si mangia anche lì molto bene. Dovevamo suonare in esterno, però è molto freddo abbastanza presto,
sì.
E quindi probabilmente suoneremo dentro. E, poi abbiamo una data al ranch.
Cowboy Ranch di Voghera, ricordiamo.
Sì, al ranch di Voghera. Al Social Bistro, che è un altro locale qua a Pavia, che fa suonare parecchio dall'anno scorso, sui Naviglio. E poi allora sì, la prima questa qua, la Giasera Ferrero Bognone, poi 19:10 suoniamo al Social Bistro e poi suoniamo al Ranch il primo di novembre. Stiamo facendo un altro concorso, adesso ci siamo divertiti a fare questo, ne facciamo un altro, perché è anche divertente vedere le reazioni di andare a suonare noi con questo genere in mezzo magari al trap.
Certo, ma poi anche perché effettivamente, come succede anche per i cantautori, no? È talmente difficile trovare dei posti, degli spazi in cui suonare per certi generi musicali, è un termine che non mi piace, di nicchia, per cui questi concorsi perlomeno offrono un minimo di visibilità e possono aprire qualche porta in più.
Sì, poi è divertente, si incontrano altri musicisti, più o meno giovani, insomma, comunque ci si scambia opinioni. E adesso dovremo fare questo concorso al The Bank di Monza, che è un locale, un club, inizia a novembre, e poi tutto quello che capita chiaramente di interessante cerchiamo di partecipare, soprattutto se capitano questi eventi, festival combinati. La data bella lì che vogliamo impegnarci parecchio per la presentazione del disco è quella del 13 gennaio l'anno prossimo, che sarà lì al Teatro Cagnoni. Siamo contenti perché quello è un bel palco, cioè, a parte è un bel palco anche grosso, però è un palco dove viene anche tutta gente assolutamente interessata a questo genere.
Ricordamela quando poi sarà il momento, che
sì, sì,
a parte che lo riferirò alla radio, ma anche cercherò di venire anch'io.
Vabbè, l'altro vostro, diciamo, settore di interesse, chiaramente su Chiari è fantastico, cioè anche lì avete un nutrito gruppo di persone a cui interessa il nostro genere.
Certo,
Quindi, buoni, speriamo che ci invitate.
Ma speriamo che possa succedere prima o poi, non sono io a occuparmi di queste cose, ma sono certo che la vostra musica qui sarebbe apprezzata.
Ci piacerebbe andare anche lì.
Senti, io ti ringrazio per questa bella e lunga chiacchierata, che è stata molto divertente, a tratti forse persino un po' turbolenta sotto l'aspetto ambientale, ma spero di essere riuscito a darti la possibilità di spiegare, di raccontarci le idee, i concetti che ispirano il sound della vostra band, che è in circolazione da molti anni e sono veramente tanti, specialmente per una band come i Southlands, che suona una musica che non ha mai incontrato un pubblico, un seguito particolarmente folto qui in Italia.
Grazie, ti ringrazio tantissimo, mi spiace appunto per il disagio dei rumori, i clienti che venivano tornavano.
Va bene così, non ti preoccupare. Mi raccomando, non esitare a ricordarmi quando avverrà la presentazione ufficiale del vostro disco a gennaio, e magari se poi tienimi anche aggiornato su quello che succederà alla Parrocchia del Blues.
Sì, quello appunto, dillo, della rinascita della Parrocchia del Blues, perché c'è stato un 3 anni di impegno per riuscire a rimettere in piedi la cosa. E Jimmy dei Mandolin è, diciamo, adesso la mente.
Molto bene, perché Jimmy è uno che di musica ne capisce, per fortuna.
Sì.
Dario, ti ringrazio per la tua partecipazione a Folk Beat. Noi ci siamo già incrociati, ma molto tempo fa, e adesso che ci siamo ritrovati spero di riuscire finalmente ad ascoltare i Southlands anche dal vivo.
Grazie, speriamo anche noi che tu possa raggiungersi in un live.
Beh, non siamo molto lontani, quindi prima o poi ci vedremo di sicuro. Grazie ancora, buona giornata, a presto.
Grazie mille, ciao, ciao, buona giornata. Ciao.
Ciao.
Thank you.
20 Miles West è uno dei brani più lunghi, anche tra i più interessanti in assoluto, nel secondo album dei Southlands, Steel Plane. Ho ancora tempo per una canzone, da loro ho scelto questa che, come avete sentito nel corso dell'intervista, è dedicata a Bruce Springsteen. Si tratta di Sweet 49, che ha un andamento un po' da vintage rock and roll. Con Sweet 49 termina la puntata numero 3 della quarta stagione di Folkbeat, il settimanale di ADMR Rock Web Radio, ideato e condotto in studio da Massimo Ferro ogni giovedì fra le 16 e le 17.30 e con replica il lunedì mattina a partire dalle 11.30. Abbiamo avuto con noi oggi Dario Savini, fondatore e cantante dei Southlands, che ci ha raccontato la storia del gruppo pavese, ma anche e soprattutto del loro ultimo album Steel Plane, edito a maggio dalla Palusa Records. Nel prossimo appuntamento, fra 7 giorni, le atmosfere dal punto di vista musicale saranno molto diverse da oggi, perché avremo con noi come ospite Gabriella Schiavone, una delle funamboliche voci di un meraviglioso quartetto femminile pugliese chiamato Farawalla, formatosi nel 1995. Quest'anno è uscito un loro nuovo album, Culle Tempesta, a distanza di quasi 10 anni dalla loro precedente fatica discografica, che sarà ovviamente uno degli argomenti di cui si parlerà con Gabriella, senza tuttavia trascurare anche qualche accenno alla storia del gruppo. Per oggi è tutto, non ho altro da fare che ringraziarvi per l'ascolto e augurarvi un buon proseguimento di giornata e una buona serata.